Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Esa Channel. Oggi vorrei approfondire il discorso sul nostro rapporto con il piacere e con il dolore attraverso il libro di Anna Lemke, L'era della dopamina. Ne voglio leggere alcuni brevi estratti e commentarli. Un libro estremamente rivelatorio per chi non fosse già a conoscenza dei problemi di cui tratta, del rapporto che viviamo con dolore e piacere, un rapporto paradossale, nel senso che ne inseguiamo uno per trovare l'altro proprio a causa del modo in cui inseguiamo. Ovviamente inseguiamo il piacere e troviamo il dolore, si può ben dire. Il nostro inseguimento del piacere è un inseguimento facilitato e viziato non soltanto come si vizia un bambino, ma viziato proprio nel senso di vizio di forma, quindi una doppia accezione, dagli strumenti digitali che adoperiamo, che ci servono come dei servi, letteralmente in questo senso, per cercare di venirci incontro, di fare tutto quello che possono per darci immediatamente il piacere che ricerchiamo. In questo immediatamente sta tutto il problema, è l'immediatezza del piacere, un piacere immediato, la soddisfazione immediata della ricerca del piacere è ciò a cui ci siamo abituati attraverso i device digitali, che sono diventati delle estensioni di noi stessi, possiamo dire. Questa abitudine ad una immediata soddisfazione del nostro desiderio di piacere ci allontana da quello che potremmo, al contrario di piacere immediato, definire il piacere differito, il piacere che non arriva subito e le attività che lo comportano. Se siamo sempre più abituati ad avere immediatamente il feedback piacevole che segue la nostra azione, tanto più detestabile ed impensabile ci risulterà l'agire che invece prevede il piacere dopo un po' di tempo, dopo un po' di fatica, dopo un po' di sforzo, che si sembrano oramai diventati impensabili, quando magari prima dell'epoca digitale non lo erano affatto, per chi ancora se lo ricorda. E in questo senso, e l'autrice farà riferimento anche a questo, il discorso legato all'apprendimento è estremamente importante. L'apprendimento è un processo che prevede un qualche tipo di sopportazione di quello che sempre più ci pare un dolore, per questioni di concentrazione, studio, eccetera, eccetera, e ha più lontano alla fine il piacere che può derivare dalla conclusione di uno studio o dai risultati di dare un esame o che cavolo ne so io. Questo nostro essere viziati ci porta ad essere sempre più alienati da quelle che sono le attività che davvero danno soddisfazione, perché tanto più profonda è una soddisfazione, tanto meno è immediato il suo conseguimento. E per questo i device digitali, fra i tanti meravigliosi meriti che possiamo riconoscere loro, ci in qualche modo depistano, perché nel nostro credere di inseguire la soddisfazione rimaniamo invece insoddisfatti ed alienati, proprio perché i piaceri immediati, la Lemke in questo senso lo spiega benissimo nel suo libro, proprio quando parla della dopamina, abituati ad essi, ci portano ad una tolleranza, a sviluppare un livello di tolleranza, per cui in realtà i tanti piaceri immediati dei quali ci nutriamo ci risultano sempre meno piacevoli e ci lasciano una sorta di apatia di fondo, una sorta di amaro in bocca, anche perché ci impossibilitano il godimento dei veri piaceri, quelli differiti, proprio perché ci risultano sempre più intollerabili. Sviluppiamo, come spiega benissimo nel libro, una grandissima facilità nel provare dolore, nel risultare irritati ed infastiditi, perché basta che qualcosa non ci dia immediata soddisfazione che già ci fa soffrire. Immaginatevi questo quanto si sposa con lo studio, che è condizione dell'emancipazione. E al tempo stesso, invece, sempre più faticoso, sempre più lontana è la vera soddisfazione. Questo in realtà vi ho già fatto in buona sostanza il riassunto di questo libro. Vi voglio leggere, ovviamente il discorso lei lo fa partire dal concetto della dipendenza, che riguarda sempre il rapporto che abbiamo con il piacere e la china che può prendere questo nostro rapporto molto complicato. Questo libro è pieno di esempi anche estremi, non legati soltanto alle sostanze, ma anzi soprattutto legati a comportamenti non da droghe pesanti, insomma, proprio per consentirci di riconoscere in noi stessi quella l'autrice farà l'esempio di lei stessa e del suo rapporto con i romanzi rosa, pensate, da persona soddisfattissima professionalmente, eccetera, eccetera, che rischia di perdersi, tra virgolette, sviluppando una dipendenza per i romanzi rosa e i romanzi erotici. È molto interessante che l'autrice si metta anche in gioco raccontando la sua storia personale, ma è molto bello perché lei, che è l'esperta, massima esperta di lotta alle dipendenze, eccetera, eccetera, le conosce anche per esperienza personale, come le conosciamo tutti, perché tutti ricadiamo, ma perché siamo fatti così, potremmo chiamarlo nel ciclo della dopamina, senza il quale, come dicevo in un video precedente, nemmeno ci alzeremmo dalla sedia per procurarci il cibo. Fa l'esempio stranoto degli esperimenti sui topolini che, privati del ricettore, adesso non ricordo esattamente come funzioni, insomma privati della capacità di poter rispondere all'impulso della dopamina, non si nutrono e fino a morire di fame con il cibo davanti, ma se li imbocchi mangiano. Ok, questo è un esempio veramente eloquente di quanto in realtà la dopamina sia utile. Ma naturalmente un altro esempio che viene fatto in questo libro, molto molto interessante, fatto da altri autori, che lei cita, è come se fossimo dei cactus nella foresta pluviale. Un rapporto con le ricompense, la soddisfazione del desiderio e quindi l'ottenimento del piacere, per come siamo fatti, sarebbe da cactus, cioè una goccia d'acqua ogni tanto ci basta e ci basterebbe e avanzerebbe, e viceversa, siamo immersi nella foresta pluviale di soddisfazioni immediate. La dipendenza, dice la Lemke, in senso lato, è il consumo continuato e compulsivo di una sostanza. Continuato e compulsivo, queste due paroline le salviamo. Oppure la manifestazione di un comportamento, gioco d'azzardo, gaming, sesso, nonostante determini un danno per se stessi e o per gli altri. Ovviamente, perché dicevo salviamo continuato e compulsivo, perché come dimostrerà nel corso del libro, si parla di manifestazione di un comportamento a sua volta continuato e compulsivo. In altre parole, che cos'è la dipendenza in questa definizione che lei stessa definisce in senso lato e che per questo è così utile? Tutti quei comportamenti abbastanza consistenti nel tempo da farci del male. Allora parliamo di una dipendenza. Dirà poi, un po' di pagine più avanti, al di là, ha fatto tanti esempi, ha parlato della storia, dell'abuso, della prescrizione, dell'assunzione di stimolanti, psicofarmaci, antidepressivi, ansiolitici negli Stati Uniti e in tanti altri paesi, sempre di più, eccetera, eccetera. Non sono tanti dati, adesso non vi sto a leggere questi estratti. Arriverà a dire, al di là degli esempi più eclatanti che si riferiscono al tentativo di rifuggire dal dolore, abbiamo perso la capacità di tollerare anche forme minori di disagio. Cerchiamo costantemente di distrarci dal momento presente e di divertirci. Interessante. Io adoro quando in un testo di questo genere si alza un pochino la posta in gioco, si passa dalla parte più descrittiva ad osare, e ho messo una D eufonica che avrei dovuto evitare, ma nel parlato ci sta, qualche cosa di più, una conclusione in più, un'ipotesi in più. Cerchiamo costantemente di distrarci dal momento presente e di divertirci. Non tolleriamo più altro, si potrebbe ben dire, e con questo perdiamo l'accesso alla soddisfazione differita, precondizione per l'emancipazione individuale. Attenzione, questa è la descrizione di una schiavitù. Sulla falsa riga, Neil Postman, tra l'altro questo è un libro che vorrò recuperare, l'autore di Divertirsi da morire, un classico degli anni 80 del secolo scorso, ha scritto «Gli statunitensi non si parlano più, si intrattengono a vicenda. Non si scambiano idee, si scambiano immagini, non argomentano con le proposizioni, bensì per mezzo del loro bell'aspetto, della celebrità e della pubblicità». Anni 80, trasliamo all'epoca social, ma regge benissimo. Ma bellissima questa frase. Gli statunitensi, ma fior di dati nel libro ci mostrano come ci siamo dentro sempre di più tutti, con tutte le scarpe, non si parlano più, si intrattengono a vicenda. Potremmo dire si trattengono a vicenda al di fuori del momento presente, in una costante divagazione che ci distragga dal dolore di non poter trarre un'immediata soddisfazione dallo stare qui e ora, che è il suo valore. Dirà ancora, tutto ciò che fai per distrarti mediante l'impiego di quei dispositivi, e qui si è già parlato di device, vedo già che si sono citati Instagram, YouTube, eccetera, Tutto ciò che fai per distrarti mediante l'impiego di quei dispositivi potrebbe contribuire alle tue manifestazioni di ansia e depressione. È piuttosto estenuante evitarti tutto il tempo. Questa frase è magnifica. È magnifica perché è estremamente ficcante. È piuttosto estenuante evitarti tutto il tempo. Come sappiamo tutti benissimo, come sappiamo tutti fin troppo bene, non facciamo finta di non saperlo perfettamente. Distrarsi è estenuante. Lo zapping, browsing, chiamiamolo surfing, chiamiamolo come vogliamo, fra i 10.000 stimoli a cui siamo sottoposti e alle tante piccole soddisfazioni immediate da notifiche, news e nuovi pop-up in bacheca, ci affatica da morire. Iniziate la giornata stando 2-3 ore, e quanti di noi lo facciamo, quanto spesso, no? Sui social, al cazzeggio, poi ditemi quanta forza, quante energie cognitive vi rimangono per quella giornata lì. Dirà poi anche la noia, può essere anche la noia, che è il dolore dello stare qui e ora senza che qualcosa immediatamente accada, ok, qualcosa di piacevole. La noia può essere anche l'occasione per compiere nuove scoperte e invenzioni. Crea lo spazio mentale necessario per formulare nuovi pensieri, senza i quali reagiamo all'infinito agli stimoli prodotti dall'ambiente che ci circonda, piuttosto che permetterci di accedere all'ambito della nostra esperienza vissuta. Dirà poi, tutti cerchiamo di evitare il dolore. Alcuni di noi assumono delle pillole, altri giacciono sul divano in preda al binge-watching reso possibile da Netflix, altri ancora leggono romanzi rosa, qui il riferimento è a se stessa. Faremmo di tutto o quasi per distrarci da noi stessi. E così, aggiungo io, perdiamo la nostra unica chance, il nostro unico passaggio tra i vivi. Eppure tutti questi tentativi di allontanarci dal dolore sembrano soltanto aver peggiorato la nostra condizione. Dirà poi, il motivo per cui siamo tutti così infelici potrebbe dipendere dal fatto che stiamo lavorando tanto alacremente per evitare di essere infelici. Segue poi il capitolo sulla dopamina vera e propria, sull'equilibrio piacere-dolore, come funziona a livello cerebrale. Si parla di neuroadattamento, di tolleranza. Dirà ad esempio il bisogno di quantità maggiori di quella sostanza per provare lo stesso piacere, oppure il fatto di provare meno piacere con l'assunzione ripetuta di una dose costante, si chiama tolleranza. La tolleranza è un fattore importante in relazione allo sviluppo della dipendenza, chiaro. Il consumo eccessivo e protratto di sostanze che determinano il rilascio di dopamina finiscono per indurre a una condizione di deficit per quanto riguarda la concentrazione di tale neurotrasmettitore. Il paradosso, e qui ci interessa di più, un po' più discorsivo, al di là del discorso tecnico, notare che aggiunge: una volta che tutto ciò accade, nulla appare piacevole. Il paradosso è che l'edonismo, ovvero la ricerca del piacere fine a se stessa, determina l'anedonia, che si definisce come l'incapacità di godere di qualsiasi tipo di piacere. Ma ecco la buona notizia: se riusciamo a far trascorrere un tempo sufficientemente lungo, il nostro cervello di solito si adatta nuovamente all'assenza della sostanza o del farmaco e riusciamo a ristabilire la nostra omeostasi alla baseline, ovvero a determinare nuovamente un equilibrio livellato. Una volta che riconquistiamo tali condizioni di equilibrio, siamo di nuovo in grado di provare piacere in relazione a ricompense semplici o quotidiane. Per esempio, andare a fare una passeggiata, guardare sorgere il sole, godere del pranzo consumato con gli amici. Quanto epoca digitale, accelerazione, bombardamento di soddisfazioni immediate, quanto i piaceri semplici, no? Ci sembrano qualche cosa di ridicolo, cringe, ma soprattutto per nulla piacevole, mortalmente noioso, inaccettabile. Per il semplice fatto che ci siamo alienati rispetto ad essi. E ci fa ridere il fatto di che qualcuno, magari qualche boomer, li chiami piaceri proprio perché non riusciamo a vedere in che cosa possa consistere il piacere di qualche cosa di così differito. Non siamo più capaci di provarlo. Ancora, la scienza ci insegna che ogni piacere esige un prezzo e che il dolore che ne consegue è più duraturo e maggiormente intenso del piacere che lo ha determinato. Con l'esposizione prolungata e ripetuta a stimoli piacevoli, la nostra capacità di tollerare il dolore diminuisce e, invece, la nostra soglia del piacere si innalza, che è quello che dicevo prima. L'effetto finale è che ora abbiamo bisogno di sempre più ricompense per provare piacere e di lesioni meno rilevanti per provare dolore. Parlerà poi, in una parte, secondo me molto interessante, quella chiamata autoimporsi dei vincoli, dell'autodisciplina, del tentativo di disciplinarsi. Si parla di astinenza. L'astinenza è necessaria per ripristinare l'omeostasi e con essa anche la nostra capacità di trarre piacere da ricompense meno potenti, oltre a consentirci di identificare la vera relazione di causa ed effetto che riguarda il nostro uso di sostanze e il modo in cui ci sentiamo. Parlerà anche di mindfulness, qua in un dialogo, in cui sta parlando con una sua paziente, no? Cosa devo fare nel frattempo? Hai qualche pillola da darmi? Dice la paziente. Non c'è nulla che possa prescriverti per alleviare il dolore, che non dia anche dipendenza. Ripeto, non c'è nulla che possa prescriverti per alleviare il dolore, che non dia anche dipendenza. Dal momento che non vogliamo passare da una dipendenza a un'altra, quel che ti sto chiedendo di fare è tollerare il dolore. Interessante, eh? Mindfulness, che lei definisce tra l'altro molto bene. La mindfulness è semplicemente la capacità di osservare ciò che il nostro cervello sta facendo, mentre lo fa, senza esprimere alcun giudizio. Non è una cosa semplice, abituarsi alla consapevolezza, come sa chiunque ci provi. Qui di passaggio, il neuroscienziato Samuel McClure e i suoi colleghi hanno considerato quali parti del cervello vengono coinvolte nella scelta che ci induce a preferire le ricompense immediate rispetto a quelle differite. Hanno osservato che quando i partecipanti sceglievano di ricevere ricompense immediate, le parti del cervello che elaboravano le emozioni e le ricompense apparivano attive. Invece, quando i partecipanti hanno preferito delle ricompense differite, è risultata attiva la corteccia prefrontale, ovvero la parte del cervello coinvolta nella pianificazione e nel pensiero astratto. L'implicazione è che oggi siamo tutti vulnerabili a una riduzione dell'attività della corteccia prefrontale, perché il nostro circuito della ricompensa è diventato il motore determinante delle nostre vite. Nelle parti successive del libro parlerà del nostro rapporto con il dolore, della ricerca del dolore, in qualche misura, del nostro rapporto con la vergogna e con l'onestà. Sono delle parti che però richiedono eventualmente di essere affrontate un'altra volta. In ogni caso mi è molto interessato tutto il discorso relativo alla perdita di noi stessi a favore di questa abitudine all'immediata soddisfazione della nostra ricerca. Una soddisfazione immediata e quindi superficiale che rischia di diventare il nostro modo di stare al mondo, che rischia di toglierci il nostro unico tempo. E questa è la cosa secondo me che ci deve sempre riportare, tra virgolette, al punto di partenza, a riflettere su quanto siamo in controllo della nostra giornata, del nostro agire, quanto è dilagato quello che per certi versi e in qualche misura non potrà che prendere possesso di noi di tanto in tanto, quel pilota automatico. Trovo che siano dei punti di riflessione assolutamente importanti, soprattutto in un'epoca in cui tutto cospira, potremmo dire, a portarci da un'altra parte, a fare di noi dei consumatori compulsivi di superficialità che divora le nostre energie da un punto di vista cognitivo e il nostro tempo e le nostre possibilità di andare a fondo, qualunque sia la direzione nella quale vogliamo immergerci, dalla quale potremmo trarre soddisfazione e piacere nell'immergerci, spostando più lontano quella soddisfazione e quindi dandole un maggior valore.